Tutta la politica dell'anno 2012. Dagli sfigati di Martone ai sciossi della Fornero, da Lusi indagato alle primarie del PD, dagli esodati ai grillini, passando per le manovre di governo, i suoi ministri, le inchieste, i nomi illustri e le dimissioni finali. Ecco cosa è successo, mese per mese, nel 2012. Di Silvia Cerami. 12 gennaio 2012. Il doppio no. No della Corte Costituzionale ai referendum elettorali. La porcata di Roberto Calderoli non può essere abolita. Ma i partiti annunciano, il porcellum sarà cambiato in Parlamento. È la prima promessa mancata del nuovo anno. Lo stesso giorno alla Camera arriva un altro no, quello all'arresto di Nicola Cosentino. Le accuse di associazione camorristica sono tutte fantasie costruite da certa stampa perché in un comune piccolo ci sono parentele tra tutti. Sono una vittima, si duole, o americano. E la questione morale a voto segreto può aspettare. 24 gennaio 2012. Se a 28 anni non sei ancora laureato sei uno sfigato, declama Michel Martone alla sua prima uscita pubblica da vice ministro del lavoro del governo Monti. Sfigato. E scoppiano le polemiche su giornali, TV, Twitter e Facebook. Qualcuno ricorda che Martone si è laureato in legge a 23 anni con 110 e lode. Che importa se per la tesi ha avuto come relatore un amico del padre, se ha vinto un dottorato in una commissione presieduta da amici e se è diventato professore prima dei 30 nonostante 3 commissari su 5 lo trovassero imbarazzante? Se non sei un raccomandato di ferro in Italia sei uno sfigato, chiaro? 31 gennaio 2012. La margherita non è sfiorita. Luigi Lusi, il suo tesoriere, è indagato per aver sottratto 13 milioni di euro dalle casse del partito, perché un partito può non esistere più, ma i rimborsi elettorali continuano ad arrivare, rimborsi e non finanziamenti, che quelli gli italiani hanno detto di non volerli già nel 93. E così in un crescendo di accuse, mostruose calunnie e milioni, addirittura 22. Spesi in case collezionate come al Monopoli, fondazioni ed elargizioni tra correnti di popolari e rutelliani, l'ex tesoriere a giugno è il primo della storia a cui il Senato concede l'arresto. Un ladro, un cancro, un criminale che si è impadronito della fiducia di tutti, tuona addolorato e infuriato Francesco Rutelli. Che poi, si sa, tutti i bilanci dei partiti sono facilmente falsificabili, e alla fine è meglio ritirarsi in convento, quello della Madonna dei Bisognosi. 2 febbraio 2012. Il posto fisso a vita è monotono. Parola di Mario Monti, direttamente da Matrix. Italiani siete dei monotoni mammoni, fermi al posto fisso nella stessa città di fianco a mamma e papà, spiega pochi giorni dopo il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri. E dire che quasi il 50% dei giovani ha un lavoro precario. Ma ogni scarrafone è bello a mamma soia, si sa. Quello della Cancellieri, Giorgio Peluso, il posto fisso ce l'ha. Prima direttore generale di Fondiaria SAI, a 500.000 euro all'anno, poi sontuosamente liquidato prima di passare alla Telecom. Una gran bella monotonia. 15 febbraio 2012. From Skip to Doggy Style, Traceability of Milk Chain in Tuscany. È attivo l'assegno di ricerca per il pecorino a luci rosse, per gentile concessione del MIUR. 16 febbraio 2012. Al largo delle coste indiane vengono uccisi 2 pescatori. Per le autorità locali sono stati 2 fucilieri del battaglione San Marco imbarcati sulla petroliera Enrica Lexi. La nostra marina dichiara da subito, la dinamica deve essere verificata. Ma ancora nulla è stato verificato. In pochi giorni i due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono arrestati con l'accusa di omicidio e lo scontro Italia-India tra corti supreme e diplomazia continua. Unico risultato, dopo 10 mesi di braccio di ferro, festeggiare il Natale su cauzione in Italia. 15 marzo 2012. L'AMC sbarca su Twitter. A Palazzo Chigi è in corso il vertice tra i segretari dei partiti di maggioranza e il premier Mario Monti. Pier Ferdinando Casini non può fare a meno di immortalare l'evento. Siamo tutti qui, nessuna defezione, Cinguetta sorridente, Super Mario alle loro spalle, l'unico in piedi. 23 marzo 2012, al via le liberalizzazioni. Uno dei provvedimenti più travagliati del governo Monti è diventato legge. L'Italia, dopo essere stata salvata, ora è liberata. Ma solo un po' più di farmacie, un po' più di tassisti se l'autorità per i trasporti lo vorrà. Ma ad oggi non si hanno notizie certe dell'autorità, figuriamoci dei tassisti. Un po' di tasse sulle ville all'estero, ma non quelle intestate a società. Per carità, sono la maggioranza, e poi persino l'IMU per le attività commerciali della Chiesa, ma non se le prestazioni svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Si lucra a metà, che sulla media dei prezzi non è dato sapere, salve dalla mazzata IMU anche le scuole cattoliche, basta che la retta copra una frazione dei costi del servizio, e come sempre quanto costa il servizio non è dato sapere, che tanto i 26.000 docenti di religione continuano ad avere una busta paga più sostanziosa degli altri, ma nessun problema. L'Italia liberalizzata scopre che esiste una seconda casa da tassare con l'IMU, è quella degli anziani che risiedono per motivi di salute in casa di riposo, la lenzuolata finisce in stracci, l'Italia che doveva avvicinarsi agli standard europei in materia di concorrenza si ferma, sepolta dagli emendamenti. Ma se non bastassero le liberalizzazioni, ecco pronto l'annuncio. Arriva la riforma del mercato del lavoro, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non è più un tabù. Flessibilità in entrata, semmai si riuscisse ad entrare, e soprattutto in uscita, lì non c'è alcun problema, la flessibilità è garantita, perché in tempi di crisi ci può essere il licenziamento per motivi economici. Che importa se a fine anno ci sono più di 300 vertenze? Il lavoro non è un diritto, lo dice il ministro Elsa Fornero e a quanto pare la fraintendono anche i giornalisti del Wall Street Journal. Intendeva posto di lavoro, non lavoro e basta. Certo, oltre al precariato c'è persino il rischio di incentivare il lavoro nero, ma che volete farci? Funziona così anche l'ISFOL, l'ente di ricerca controllato dallo stesso Ministero del Lavoro, e quella che è catalogata come una boiata persino dal presidente di Confindustria Squinzi a giugno non può che diventare legge. 27 marzo 2012. Oggi abbiamo preso un impegno, voglio credere che riusciremo a mantenerlo. Pierluigi Bersani è entusiasta. Dopo un vertice c'è l'intesa sulla legge elettorale, per Alfano bastano 3 mesi e dire che Ignazio La Russa a gennaio prometteva, si può fare in 1 mese, il padre della porcata rassicura tutti a fine anno, rinuncio all'accanimento terapeutico, posso salvare un ferito, ma non resuscitare un morto. Dalle mie parti l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, ammazzano il maiale. Qui il porcellum, vedrete che resisterà. Non solo vedrà Natale, ma pure le uova di Pasqua, preveggente. 28 marzo 2012. Mr. President Barack Obama in persona loda il nostro Prime Minister. Obama cita Monti nel discorso di chiusura del summit sulla sicurezza nucleare di Seoul in merito all'importanza dell'appuntamento appena conclusosi. Giubilo, c'è di che andare fieri. Non fosse che per colpa di una telefonata del Sor Cicchitto il professore perde l'intervento. Povero professor, lodato a sua insaputa. Ma il Fatto Quotidiano va sul sito della Casa Bianca, legge l'intervento di Obama e scopre che di Monti non si parla, del New Deal nostrano non v'è traccia, no problem, dal cilindro di Palazzo Chigi esce una magica soluzione, ecco un altro discorso di Obama, breve e informale, inizialmente non riportato dal sito della Casa Bianca, in cui il presidente effettivamente cita Monti. Peccato non lo elogi, questione di sobrietà. 1 aprile 2012. Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia, ha trovato la soluzione per gli esodati. Hanno firmato un accordo con le aziende se cambiano le condizioni che hanno legittimato quell'accordo. Secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, possono chiedere che quell'accordo sia nullo. Insomma, possono ricorrere al giudice per riottenere il posto di lavoro, spiega convinto in TV. Ma l'Italia è un paese che rispetta le tradizioni. Trattasi di pesce d'aprile. Elsa Fornero fa sapere che se il sottosegretario ha la ricetta giusta per risolvere il problema degli esodati, se ne deve far carico personalmente. Esodati, lo scherzo è riuscito. Abilità da governo tecnico. 5 aprile 2012. È la fine della Seconda Repubblica. Da Tangentopoli a Partito Poli. Umberto cade. Il cappio non sventola più. Per gli altri i ladroni. Lega di schei e di rimborsi. Dei diamanti di Belsito e della badante Rosi. Degli investimenti in Tanzania in odor di con il trota a cui si paga la benzina e la laurea falsa in Albania. Il barbaro tradito dalla sacra famiglia, dal cerchio magico, che la Lega è cosa nostra, una nemesi. Ma dopo Pasqua arriva la resurrezione, il bobo si presenta sul palco di Bergen con la ramazza, la purificazione dall'esorcismo di Gemonio. Che i barbari hanno ancora sogni di potere da tirar fuori dal cassetto. 13 aprile 2012. Faccio lo sviluppatore, ho delle idee, Dacco mi dice, te le valorizzo io e infatti Dacco si muove, porto a casa il risultato perché lavoro molto sull'umano, dal 1978 sblocco gli incagli delle pratiche in regione, Pietrangelo Dacco professione faccendiere a cui si deve la legge Dacco e Antonio Simone esponente di spicco di Comunione e Liberazione ed ex assessore alla sanità della Lombardia. Il primo già in carcere per aver contribuito al dissesto del San Raffaele è implicato insieme a Simone nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Maugeri da cui sarebbero stati distratti fondi per 56 milioni di euro. Entrambi amici del presidente Roberto Formigoni, memor domini con voto di castità e povertà. Lui gli amici ce li ha, mica è sfigato. Un'amicizia dorata scritta dalle carte di credito di Dacco, con tuffi da yacht extra lusso, trasferte caraibiche da 123.000 euro, cene a base di aragosta, soggiorni nell'hotel più costoso del mondo e persino una villa in Sardegna a buon prezzo. Vacanze di gruppo, come quelle di tutti gli italiani, si divide alla romana, solo che il celeste non ricorda cosa ha pagato. Che ricevere doni non è reato. 20 aprile 2012. L'esecutivo toglie ai disoccupati l'esenzione dal ticket sanitario. Anzi no, la ripristina. Scusateci, trattasi di refuso. Un'inezia lunga un comma. Piccolo errore tecnico. 1 maggio 2012. I tecnici chiamano in soccorso i supertecnici. La situazione è grave. Il dottor Sottile commissarierà i partiti. Mario Monti incarica Giuliano Amato di fornire analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, sul loro finanziamento nonché sulle forme esistenti di finanziamento pubblico in via diretta o indiretta ai sindacati. La persona adatta, in effetti Amato è riuscito a tagliare le pensioni degli italiani e ad andarci subito dopo con 31.000 euro al mese e nel 93 tentò pure di depenalizzare il finanziamento ai partiti. Ottime credenziali, 50 anni di politica sono una bella esperienza per valutarne i costi. Che di referendum e richieste degli italiani a palazzo la conoscenza è vaga. E poi Enrico Bondi, già commissario per il fallimento Parmalat, si occuperà di spending review, mentre il bocconiano editorialista Francesco Giavazzi di aiuti pubblici alle imprese. L'idea pazzesca è arrivata, sintetizza amabilmente Marco Travaglio. 2 maggio 2012. Esprimi la tua opinione. Se i politici non ce l'hanno fatta, anche i tecnici hanno bisogno di aiuto. Italiani, segnalateci gli sprechi. È l'invito dell'esecutivo. Per i tagli sulla spesa pensateci voi, ma sia chiaro, non tagliate noi. 6 maggio 2012. Si consuma il terremoto politico delle amministrative. Milioni di voti abbandonano le vecchie scelte, i vecchi partiti, i vecchi leader. Il PDL si inabissa e resta fuori dal ballottaggio a Genova, Parma e persino nel fortino siciliano di Palermo. Ma Angelino non è preoccupato. Non è una catastrofe, è una sconfitta, sentenzia il Delfino. Resiste il sindaco Flavio Tosi a Verona, ma la lista civica porta il suo nome e il PDL non ne fa parte. Nelle valli bergamasche il Carroccio lascia il posto al movimento di Beppe Grillo, tanto che persino a Sarego, sede del Parlamento del Nord, il primo cittadino è Roberto Castiglion. I democratici possono star sereni che non è vero che il PD perde ovunque contro Grillo. A Garbagnate e a Budrio abbiamo vinto. Gli italiani hanno scelto e a 5 anni dal Vaffadei è il trionfo del Movimento 5 Stelle, la delegittimazione del sistema. 15 maggio 2012. Se ne vanno i tecnici al servizio del paese, il sottosegretario alla giustizia Andrea Zoppini lascia l'incarico dopo essere indagato per frode fiscale. Ma se il professor Zoppini ha retto alcuni mesi, Carlo Maliconico ha battuto ogni record di apparizione. A gennaio l'imprenditore Francesco De Vito Pisciccelli fa sapere di avergli pagato, su richiesta del noto Angelo Balducci, una vacanza in una suite extra lusso, a sua insaputa naturalmente. 20 maggio 2012. Parma è la nostra Stalingrado. Il nuovo sindaco è Federico Pizzarotti, ma non chiamatelo Grillino, è questione di aratro piuttosto. PDL e Lega affondati, in ogni ballottaggio, in ogni città precedentemente governata, a Palazzo delle Aquile va in scena il remake Leo Luca Orlando. Alfano perde persino nella sua Agrigento, che oltre al quid gli mancano anche i voti, ironizza il sindaco centrista. Sembra essere questa la più grossa novità della politica italiana. Il trionfo dell'antipolitica o più semplicemente il tonfo della mala politica. 24 maggio 2012. Arriva il decreto esodati. Dopo quasi 6 mesi dalla riforma delle pensioni, quella del sacrificio che fa commuovere le lacrime di migliaia di persone senza lavoro e senza pensione a seguito delle riforme dell'esecutivo muovono la compassionevole Elsa Fornero a trovare una soluzione. Tutto risolto per i 65.000 esodati, come per l'INPS sono 390.000, ah sì, forse. Forse c'è qualcuno in più da aggiungere, non si preoccupino, il decreto non esaurisce la platea di persone interessate alla salvaguardia, Non manifestate il vostro sdegno, si vedrà più avanti, del resto anche Polillo rassicura, state tranquilli, non agitatevi più di tanto, su via. Che sarà mai se è giallo su quanti siete, se i soldi non ci sono? Siamo tecnici, mica siamo stati chiamati a distribuire caramelle. 25 maggio 2012. Annunciazione, dopo la batosta alle amministrative, ecco la grande novità. Non di Alfano, naturalmente. Alle cose in grande ci pensa Silvio. Serve il presidenzialismo per essere come Parigi e non come Atene. La modernizzazione del paese passa da qui. Se poi il presidente della Repubblica sarà lui, farò quello che mi chiederà il PDL. Il potere di scegliere. Annunciazione 2. Arrestato il corvo. Il colpevole è sempre il maggiordomo. Paolo Gabriele, l'aiutante di camera, viene arrestato con l'accusa di aver trafugato i documenti segretissimi del Papa finiti nelle pagine del libro di Gianluigi Nuzzi. Caso Boffo e Orlandi, equilibri di potere, questioni diplomatiche, lici da pagare e il crack del San Raffaele. Tra le rivalità delle eminenze nostrane e memoriali dello Dio emerge l'oscuro potere temporale. In attesa della giustizia divina, la Santa Sede perde persino la sua dimensione universale, ridotta a pettegolezzo di piccoli uomini in cerca di un piccolo posto al sole. Servirà lo spirito del Santissimo Natale per riportare la grazia. Papa Benedetto XVI la concede a Paolo Gabriele. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad Alessandro Sallusti per la betulla trasformata in Dreyfus. 30 maggio 2012. 24 ore dopo la seconda scossa che devasta l'Emilia, il professore pranza con i poveri della comunità del ministro Andrea Riccardi. Se non l'avessero mandata via di casa non stava così bene come qui a Sant'Egidio, fa sapere a una sfrattata, un sobrio tuffo nella realtà. Tutti a Sant'Egidio che tra crisi, i mutarsu e terremoti senza tetto sono in aumento.